Una pandemia, un governo, una nazione. Ma funziona davvero così per il nostro paese? Se la storica questione meridionale fosse accompagnata da una sempre nascosta questione settentrionale? Con la pandemia che rivela le più radicate disuguaglianze territoriali, i nodi cominciano a venire al pettine. Per questo, sabato 13 febbraio ne dibatteremo nel nuovo forum Malattia Nazionale, distorsioni di un capitalismo piccolo piccolo, alle ore 15:30 su tutti i canali social della Rete dei Comunisti e su Contropiano. Vi aspettiamo!
Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio apriamo parlando del modello Amazon, che sperimenta sulla pelle dei lavoratori condizioni lavorative al ribasso tramite agenzie interinali e cooperative, sistema che USB e Noi Restiamo hanno denunciato sanzionando l'agenzia Spedire Roma. Ci soffermiamo sulla seconda occupazione studentesca di Roma, questa volta del liceo Albertelli, azione alla quale il preside ha risposto imponendo la didattica a distanza tentando di soffocare la protesta. Continuiamo con l'ipotesi sempre più realisticamente di una proclamazione di un governo Draghi, che dopo una crisi di governo che ha fatto uscire Conte dai giochi, si ritrova ad essere l'ultima ancora di salvezza della borghesia italiana per gestire i miliardi che arriveranno al recovery plan e per l'Unione Europea di assicurarsi il totale controllo del paese. Infine, discutiamo dell'impegno di Cuba nel creare un vaccino contro il Covid attraverso una ricerca pubblica che miri al benessere dell'umanità invece che al profitto di poche multinazionali. Cominciamo ora con Davide.
Con la deindustrializzazione e la delocalizzazione del settore produttivo, il settore della logistica negli ultimi decenni ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle economie occidentali. L'azienda che più ha capitalizzato su questa situazione è sicuramente Amazon, che è diventata in relativamente pochi anni l'azienda di logistica per antonomasia, un colosso economico mondiale. In virtù di questa forza, Amazon ha la capacità di influire pesantemente nella legislazione dei paesi dove opera. E l'Italia, chiaramente, come è stato ampiamente dimostrato, non è immune a questo tipo di pressioni. E oggi Amazon fa ciò che la Fiat faceva negli anni 70, ovvero siede ai tavoli dove, assieme ai sindacati concertativi, si stilano i CCNL, i contratti collettivi nazionali di lavoro. È per questo fondamentale non perdere d'occhio le trattative oggi in corso sulle nuove contrattualità che Amazon sta mettendo in campo. Si tratta di contratti peggiorativi, in cui vengono aumentati sia il carico che i tempi di lavoro. E sono contratti che la CGIL ha vergognosamente approvato, causando l'uscita in massa dal sindacato di lavoratori e delegati sindacali. Ecco, con questi e con USB, come Noi Restiamo, dopo un mese di mobilitazione davanti agli hub dei driver nella provincia di Roma, siamo stati a manifestare davanti a Spedire Roma. Che cos'è Spedire Roma? È un'agenzia interinale che Amazon usa per assumere lavoratori indirettamente, aggirando le legislazioni sul diritto del lavoro, che tra l'altro già sta scardinando con gli accordi con la CGIL. Ecco, secondo questi accordi, in più, il numero di lavoratori assunti tramite agenzie interinali, proprio come Spedire Roma, passeranno dal 30 al 50% dell'organico. Si sta consumando davanti ai nostri occhi una trattativa che porrà le basi dei contratti futuri a livello nazionale, e la direzione che si sta intraprendendo è nient'altro che quella che ci si aspetta da Amazon, ovvero una corsa alla distruzione dei diritti sindacali e un aumento sostanziale della precarietà. Ecco, questi sono passaggi che è facile perdere di vista, ma che vanno a delineare un disegno ben chiaro di come sarà l'Italia di domani. E con una crisi durissima davanti, non possiamo permettere che i nostri diritti vengano calpestati in questo modo. Per questo, forza compagni, ci si vede in piazza.
Continuiamo ora con uno studente del liceo occupato, Piero Albertelli.
Allora, sono uno studente dell'Albertelli e venerdì 29 febbraio insieme ad altri studenti abbiamo occupato il nostro istituto. Venivamo da 9 mesi di proteste, scioperi, picchetti sotto scuola per chiedere principalmente l'aumento dei trasporti. Infatti la nostra scuola è una scuola di pendolari. Moltissimi prendono i mezzi e sappiamo tutti in che condizioni vertono. Sovraffollamento sia nelle stazioni metro sia nei bus stessi. E la situazione no, da settembre non era cambiata. Ci siamo ritrovati a gennaio con gli stessi problemi che rivendicavamo a settembre. Un altro problema che tutto l'istituto ha avvertito è stata la folle corsa a mettere i voti alla valutazione. Venivamo da 6 mesi di DAD, in cui molti degli studenti erano rimasti indietro. Gli argomenti erano stati sì trattati, ma superficialmente. La DAD sappiamo tutti che non garantisce il diritto allo studio di tutti. E soprattutto non è un'alternativa valida alla didattica in presenza. Per questo motivo abbiamo deciso di occupare, abbiamo visto l'occupazione come l'apice delle nostre proteste e come l'unica possibilità, l'unico modo per farci sentire. E vorrei denunciare una cosa che è avvenuta durante l'occupazione. Infatti il nostro preside nei giorni dell'occupazione ha tentato di rintrodurre la DAD al 100%, facendo una cosa illegale, in quanto se la scuola è occupata le lezioni non possono svolgersi. E che lezioni soprattutto? Perché parliamo di DAD, lui, il preside, ha detto che voleva, tramite la DAD, voleva garantire il diritto allo studio durante l'occupazione, ma non sono riusciti a garantirlo per 9 mesi il diritto allo studio e non lo faranno certo con la DAD durante 3 giorni di occupazione. Fortunatamente ci sono venuti incontro i genitori degli studenti che attraverso molte lettere di protesta e di denuncia hanno spinto il preside a tornare sui propri passi e sono riusciti a rimuovere la DAD al 100%.
Continuiamo con Filippo parlando dell'ormai probabile proclamazione del governo Draghi.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei parlare del possibile governo tecnico a guida Mario Draghi, che negli ultimi giorni è entrato al centro del dibattito politico a seguito della crisi di governo. Innanzitutto è necessario chiarire, a mio parere, che la questione va affrontata principalmente dal punto di vista del contesto economico e sociale che ci troviamo ad affrontare in questo periodo, piuttosto che proporre una narrazione superficiale di rapporti personali e dinamiche partitiche. Infatti, sicuramente c'è stato un duello tra Conte e Renzi, e sicuramente Italia Viva avrebbe voluto avere più peso nel governo e soprattutto nella spartizione delle risorse pubbliche che sarà definita nel recovery plan. Tuttavia, il contesto, diciamo, va a determinare quelle sono le tendenze di fondo, le dinamiche principali più importanti che poi trascinano dietro di sé tutti gli altri eventi, comprese le carriere politiche dei singoli e le questioni dei partiti. Vorrei quindi riportare di seguito le dichiarazioni di Marco Buti, che è il capo di gabinetto del commissario europeo agli affari economici e finanziari Paolo Gentiloni, che sintetizza i tre possibili scenari che l'establishment europeo prevede per il superamento della crisi di governo italiana. La prima opzione è quella vista meglio da Buti come da tutto il potere europeo e che si concretizzerebbe se andasse in porto il governo di Draghi. È l'ipotesi di un governo di alto profilo, come direbbe Mattarella, che provveda immediatamente a varare quelle importanti riforme che servono, secondo loro, al paese, come il taglio delle pensioni, dello stato sociale, stop al reddito di cittadinanza, sblocco dei licenziamenti, liberalizzazioni, privatizzazioni e tutto l'armamentario di misure lacrime e sangue che da 30 anni è usato contro i lavoratori per piegarli e costringerli alla povertà e alla precarietà, a salvaguardia del profitto di pochi. Il governo dovrebbe sfruttare il recovery plan e quindi di conseguenza anche il recovery fund per varare queste riforme. Ogni euro prestato dall'Europa porterebbe con sé un carico di sacrifici che però, come dice Buti, sono resi necessari dai peccati originali e dai mali strutturali che affliggerebbero l'Italia da decenni. Una cura dura ma necessaria, insomma, questa è la versione che ci viene venduta. E il disastro che porterebbe uno scenario del genere è facilmente deducibile guardando la storia dei governi tecnici come il Dini nel 95, quello Monti nel 2011. In entrambi i casi i governi sono stati tutt'altro che tecnici, inteso come neutrali e non politici. Hanno invece sfruttato una salda maggioranza parlamentare per mettere in atto l'ideologia della classe dominante europea, distruggendo lo stato sociale e i diritti dei lavoratori. Non possiamo aspettarci nulla di diverso da Draghi, che infatti da presidente della BCE ha contribuito alla caduta del governo Berlusconi e alla imposizione dell'austerity europea tramite il governo Monti. Il secondo scenario descritto da Buti è quello di un governo simile a quello che è stato il Conte Bis. Quindi che continui a tamponare la crisi con bonus e piccoli progetti a pioggia, come la cassa integrazione straordinaria, vari bonus, i ristori, il reddito di cittadinanza, senza però andare ad affrontare il nodo impopolare delle riforme strutturali, aumentando il deficit pubblico inoltre di oltre 10 miliardi in pochi mesi. Pare chiaro che l'azione del governo uscente è insufficiente agli occhi dell'establishment europeo. Mentre preparano il prestito del recovery plan, le istituzioni europee pretendono un interlocutore capace di imporre all'Italia quell'ulteriore svolta neoliberista, quella stretta di austerità che serve a chiudere i conti con il modello sociale europeo novecentesco. Ecco quindi che il contesto naturale della pandemia rappresenta solo una preziosa occasione per la classe dirigente, rappresenta appunto un'occasione, la possibilità di rompere i ponti con una organizzazione sociale basata sul compromesso tra Stato e mercato. Il fallimento del secondo scenario porterebbe, secondo Buti, direttamente al terzo e ultimo, alla terza e ultima opzione in cui la BCE ci richiamerebbe all'ordine e ci porterebbe a varare le fatidiche riforme strutturali imposte dai mercati finanziari. È il ricatto dello spread che Buti ci propone con l'innocenza di un bambino, dicendo: Fino ad ora il potenziale effetto negativo del debito pubblico è stato neutralizzato dagli interventi UE e soprattutto dalla BCE. Ma sarebbe un errore fondamentale pensare che il vincolo di finanza pubblica non esista più. Insomma, Budi sta ammettendo apertamente che è la BCE a governare e influenzare gli spread e dunque la minaccia dei mercati finanziari non è altro che la minaccia delle istituzioni europee a qualsiasi governo che si dimostri incapace di sfruttare la pandemia per distruggere gli ultimi residui di stato sociale sopravvissuti in Europa. Ecco, di fronte a una democrazia mutilata nella quale le uniche alternative contemplabili sono o la tecnocrazia liberista o la destra reazionaria fascista, non bisogna esitare. Il governo Draghi va contestato, senza se e senza ma. E insieme al modello economico e politico che rappresenta e gli interessi economici che incarna. Oggi, più che mai, davanti a una spirale sempre più peggiorativa dei diritti sociali e delle forme di partecipazione democratica, bisogna pretendere che siano rimessi al centro i bisogni dei lavoratori e di tutte le classi popolari. E il meno peggio ci ha già fregato troppe volte. Grazie a tutti per l'attenzione e buon ascolto.
Infine, terminiamo con Lorenza che ci parla del vaccino cubano come risposta anche alla ricerca di profitto delle multinazionali.
Ciao a tutti e ben ritrovati. Abbiamo già toccato il discorso dei vaccini in altre occasioni qui in radio, per parlare della competizione tra gli stati che la distribuzione delle dosi sta alimentando. Da quella volta, che già a dicembre era trapelato l'accordo bilaterale firmato dalla Germania con la Pfizer per una fornitura di 30 milioni di dosi, oltre alle 55 milioni, che erano garantite alla Germania attraverso l'intesa siglata a livello europeo, per arrivare invece al più recente incidente diplomatico, tra virgolette, tra Stati Uniti e Unione Europea, dopo che i primi avevano spinto, sempre sulla stessa casa farmaceutica, per aumentare le forniture per realizzare il progetto propagandistico di Biden, che consiste, se ricordate, in 100 milioni di dosi somministrate nei primi 100 giorni di presidenza. Quindi il quadro è il seguente: tra ritardi, contratti tutti a favore delle case farmaceutiche e tensioni internazionali, stiamo vivendo appieno tutti gli effetti di una sanità che, da una parte è in mano al privato e dall'altra è governata dal mercato. Questi effetti che si manifestano a cominciare dai brevetti che regolano la proprietà di cure che dovrebbero essere invece accessibili a tutti. E per arrivare poi alla stessa distribuzione che ovviamente dà priorità al miglior offerente. E quindi ci troviamo in situazioni assurde, come quella in cui alcune università non vaccinano, tutti gli studenti che fanno il tirocinio in ospedale. D'altra parte, se entriamo in una certa ottica, dopo aver passato un anno in cui le masse di persone che si spostavano da casa al lavoro in piena zona rossa lo facevano, diciamo, nel completo silenzio della politica, e mentre chi faceva jogging veniva bollato come un tore, diciamo, dovremmo conoscere quali sono gli interessi prevalenti all'interno del continente, e quindi anche all'interno del nostro stesso Stato. Fortunatamente, abbiamo avuto modo in questi mesi di vedere anche esempi che vanno in direzione totalmente opposta, e che quindi sono la prova che un modo di tutelare la salute pubblica, fare il bene della popolazione tramite gli investimenti nella formazione pubblica e nella ricerca di base esiste. Cuba, ad esempio, non è rimasto ostaggio degli interessi di chi guadagna sulla pelle del resto del mondo occidentale. Infatti, è il paese che forma più medici in rapporto alla popolazione. che più di tutti è stato costretto dal blocco economico a sviluppare la piena sovranità nella produzione di medicinali e vaccini. Infatti il vaccino si chiama Soberana, che vuol dire sovrana in spagnolo. E un paese in cui il valore della vita viene messo avanti al profitto per scelta politica non poteva essere colto impreparato da questa emergenza, nonostante la sua portata. Quindi, a proposito più nello specifico dello sviluppo del vaccino, è stata molto preziosa la testimonianza di Fabrizio Chiodo, che è un medico italiano che dal 2013 si è trasferito a Cuba per condurre lì le ricerche. I dati più importanti diciamo che fornisce sono questi. Allora, dall'inizio della pandemia, su una popolazione di 11 milioni di abitanti ci sono stati circa 140 morti e una percentuale di guariti del 92,5%. Ovviamente tutti curati con farmaci cubani, sempre a causa dell'isolamento a cui l'isola appunto è costretta dal blocco economico che gli impongono gli Stati Uniti. Altro che le scene che si vedono qui nel primo mondo, tra virgolette, in cui gli unici che sono sicuri di potersi curare al meglio sono i Briatore o i Johnson di turno. Ma a parte i numeri, diciamo i dati più importanti sono quelli sistemici, che emergono durante la videointervista dell'8 gennaio, che tra l'altro invito tutti a vedere, uscita sulle pagine di Noi Restiamo, in cui Chiodo sottolinea degli aspetti molto importanti rispetto al mondo della ricerca. Allora, intanto, a Cuba formazione, ricerca e produzione sono tutti e tre pubblici, quindi non c'è motivo per cui lo Stato o le persone debbano pagare le cure. In più, il fatto che nessuno speculi sui farmaci permette di incanalare la produzione verso prodotti utili piuttosto che profittevoli. E quindi è incoraggiata la produzione di vaccini e farmaci che debellino definitivamente una malattia, piuttosto che invece, come accade molto spesso qui, di palliativi che hanno il solo scopo di continuare a essere venduti. Insomma, come quadro generale, noi siamo davanti a un modo completamente diverso di vedere non solo la ricerca nello specifico di questo caso, ma proprio la società. Pensare che adesso che a Cuba sono arrivati a un numero molto basso di contagi ogni giorno, quindi circa 800, non si procede subito con le riaperture come qui, ma si dà un'ultima stretta, perché l'obiettivo non è convivere con il virus, con i morti e con il lutto che si lasciano dietro, cioè l'obiettivo è combatterlo e sconfiggerlo il prima possibile. Non dimentichiamo a questo proposito che le brigate, diciamo, ci sono state brigate di medici cubani inviati in tutti i paesi bisognosi di aiuto per fronteggiare l'emergenza, tra l'altro compreso il nostro, e anche il fatto che questo vaccino sarà disponibile gratuitamente per tutti i paesi in via di sviluppo che lo richiedono. Cioè siamo davanti a un esempio di civiltà che non si esaurisce all'interno di un paese, ma che sorpassa i suoi confini.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21.30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana! We'll be right back.